dal Santo Vangelo secondo Giovanni. Capitolo 7, versetti 15-24. I giudei ne erano meravigliati e dicevano: «Come mai costui conosce le scritture senza avere studiato?» Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Chi vuol fare la sua volontà riconoscerà se questa dottrina viene da Dio o se io parlo da me stesso. Chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che lo ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Non è stato forse Mosè a darvi la legge? Eppure nessuno di voi osserva la legge. Perché cercate di uccidermi?» Rispose la folla: «Sei indemoniato. Chi cerca di ucciderti?» Disse loro Gesù: «Un'opera sola ho compiuto e tutti ne siete meravigliati. Per questo Mosè vi ha dato la circoncisione. Non che essa venga da Mosè, ma dai patriarchi, e voi circoncidete un uomo anche di sabato. Ora, se un uomo riceve la circoncisione di sabato, perché non sia trasgredita la legge di Mosè, voi vi sdegnate contro di me, perché di sabato ho guarito interamente un uomo. Non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio». Parola del Signore. Mi pare che ci sia solo un dubbio dal punto di vista della sintassi, diciamo, della interpretazione del versetto 21-22, e appunto la CEI dice: «Per questo Mosè vi ha dato la legge, vi ha dato la circoncisione». Quindi unisce il «per questo» appunto a ciò che segue. C'è la possibilità che il «per questo» sia unito a ciò che precede. Tutti vi stupite di questo, per questo motivo tutti vi siete stupiti. Cioè, prima del versetto 21, Gesù rispose, disse loro: «Ho fatto un'opera sola e tutti ne siete stupiti», cioè di questo siete stupiti. Questa è un'altra possibilità, ma non è che cambi moltissimo. Il problema è eventualmente capire per questo Mosè, cioè per che cosa. Sembra che poi non lo spieghi, però ci sono diverse preferenze.
Forse non è vero, ma io davo per scontato che, siccome Dio agisce di sabato e l'opera di Dio è anche l'opera di sabato, perché se non tenesse in piedi la creazione, andrebbe tutto a catafascio, e tanto più se si fa la circoncisione per guarire, per immettere nel popolo di Dio, tanto più si salva l'uomo intero. Cioè, mi pareva una sottolineare che questa opera che lui compiva è un'opera di Dio, non di uomo, e Dio agisce anche il sabato. Quindi
ritorno ancora su quel versetto 15, dove, di cui abbiamo già parlato del resto, di cui si dice che i giudei erano meravigliati perché Gesù conosceva le scritture. Solo per sottolineare un particolare, cioè che Gesù ufficialmente non poteva essere un rabbi, cioè non poteva essere un maestro, anche se molte volte lo interpretano come maestro. Ma non avendo frequentato le scuole ufficiali, lo ritenevano non in grado di poter interpretare le scritture. E quindi, siccome ho visto in una nota che diceva che nell'occasione di questa festa il Tempio era pieno di dottori che dubitavano molto di lui, che lo osservavano molto perché erano sospettosi nei suoi confronti, sapendo appunto che non aveva frequentato le scuole. E lui spiega che la sua dottrina viene da Dio e dice anche che è possibile riconoscerlo. Questa è una frase un po' difficile, però mi sono ricordata che nel capitolo precedente aveva detto: e tutti saranno istruiti da Dio. E altre volte ha detto: se qualcuno ascolta la parola di Dio potrà capire. Quindi è così che si può capire, quando si è attenti alla voce di Dio si possa comprendere che questa dottrina viene da Dio e non da Lui. E questa è una garanzia immensa, perché vuol dire che la sua parola è vera, perché non cerca la sua gloria. Già aveva era ritornato su questo punto, aveva detto: voi non potete credere perché cercate la vostra gloria. Quindi la condizione di essere giusti è proprio questa, e di essere nella verità, non ricercare la propria gloria. E appunto perché lui è in questa situazione, la sua dottrina viene da Dio, è in grado di giudicare con giustizia, come raccomanda ai giudei: non giudicate secondo le apparenze, ma giudicate con giusto giudizio. Ecco, per poter giudicare con giustizia le opere di Dio, bisogna essere in quella situazione di purezza, di distacco, di non cercare la propria gloria, ma solo quella che viene da Dio.
Ma io, sempre rispetto a questo versetto 15, anche ieri pensavo che questa loro meraviglia in fondo derivava da quello che aveva già detto Gesù, dal non conoscere le scritture, dal guardarle senza penetrarne neanche poi il senso letterale, perché di fatto c'erano un sacco di profeti e questi profeti non avevano studiato. Tanti dicono appunto: sono stato preso, perfino Davide, preso dal gregge. E voglio dire, non era una cosa poi così anormale in Israele che il Signore si scegliesse un uomo e lo riempisse della sua sapienza. Quindi è proprio straordinario come loro facciano a sorprendersi che uno, non conoscendo le scritture, non avendo studiato nelle scuole ufficiali, conosca le scritture così bene. Questo doveva essere casomai un segno a suo favore, e soprattutto perché le interpretava e le viveva con una grande purezza. E questa durezza mi sembrava sottolineata ancora dalla menzogna. E il Signore dice: cercate di uccidermi, e loro dicono: ma no, chi è che cerca di ucciderti, quando abbiamo visto sia nella pericope precedente, che vedremo domani, ieri diceva che nessuno parlava pubblicamente di lui perché avevano timore dei giudei, ed evidentemente temevano perché questi avevano già deciso di ucciderlo. Domani lo dirà esplicitamente nel versetto 25. Quindi questa durezza di cuore, questa incapacità di aprirsi al disegno di Dio, che porta alla menzogna e quindi a un'incomprensione sempre maggiore.
A me ha sempre fatto molta impressione questo versetto 17, che Gesù pone proprio come la via e la condizione per poter riconoscere la verità secondo Dio. Se uno vuole fare la volontà di Dio, conoscerà. Mi sembra che proprio il Signore qui fa una rivelazione importantissima per tutti, non solo per i giudei del tempo, ma per tutti gli uomini di tutti i tempi. Il modo, la via per conoscere la parola di Dio, la verità di Dio, è la volontà di fare la sua volontà. E quindi il vero amore di Dio, che porta alla conformità alla sua volontà. E al capitolo 5 aveva detto: voi scrutate le scritture perché credete di avere in esse la vita, ma non volete venire a me per avere la vita, e io ho conosciuto che non avete in voi l'amore di Dio. E al capitolo 14 lo esplicita ancora di più, quando Filippo gli domanda: perché manifesti te stesso a noi e non al mondo? E Gesù risponde: se uno mi ama, conoscerà la mia parola, e noi verremo a lui e dimoreremo in lui. Quindi la condizione è proprio l'amore di Dio che unisce alla sua volontà e mette nella possibilità di ricevere la rivelazione di Dio. E mi aveva sempre colpito che anche nei Salmi ci sono dei versetti analoghi che dicono la stessa cosa. In particolare il Salmo 24 dice che il Signore si rivela a chi lo teme e gli fa conoscere la sua alleanza. E quindi è il timore di Dio, il vero amore di Dio, che apre alla possibilità di ricevere la sua rivelazione.
L'ultimo versetto dice: non giudicate secondo le apparenze, giudicate con giusto giudizio. Alle lodi, se letto, voi avete cantato. E Dio dei padri, che tutto hai creato con la tua parola, che con la tua sapienza hai formato l'uomo, perché domini sulle creature che tu hai fatto e governi il mondo con santità e giustizia, e pronunzi giudizio con animo retto. Quindi l'uomo è stato creato per questo. E poi Salomone dice: dammi la sapienza. E quindi qui appunto si sa che appunto l'uomo è caduto. E nella debolezza qui il Signore mette in evidenza quello che se deve fare appunto l'uomo questo giudizio, le è stato dato il creato, però l'uomo è caduto e anzi porta la morte, voi volete uccidere. E invece lui dice: io sono nato un uomo, completamente. Certo, aveva sanato il paralitico, però lui sta sanando l'uomo. E quindi è questo che bisogna, che mette in evidenza davanti ai suoi interlocutori. Quello che voi volete fare è quello che io sto facendo.
Al versetto 18: chi parla da se stesso cerca la propria gloria, ma chi cerca la gloria di colui che l'ha mandato è veritiero, e in lui non c'è ingiustizia. Questa gloria del Cristo per me si verifica, si manifesta nello svuotamento che egli fa di se stesso, al punto che, come dice Isaia 52-53, non si può guardare su di lui. La sua gloria è qui. Lui che si annienta. E la lettera agli Ebrei dice: pur essendo figli, imparò l'obbedienza da ciò che fatì. E poi mi sono trovata sul mio Nestle vecchio un fasso indicato, non so da chi, alla Sapienza, capitolo 1, versetto 5. Il Santo Spirito che ammaestra, lo spirito di fedia, lo spirito di insegnamento. Allora questa fedia, questo insegnamento che a lui viene dal Padre è proprio nell'annientamento di se stesso, e in questo è tutta la sua gloria.
Ma mi sembra che questo sia uno dei momenti vertici della contesa, chiamiamola così, tra i giudei e Gesù, perché appunto i versetti 19 e 20 sono un po' così impressionanti. Gesù rivela, ecco, che vogliono ucciderlo, e loro dicono: hai un demonio. E questa contesa mi sembrava che avesse come oggetto proprio l'interpretazione della scrittura. Io quel grammata appunto lo intendevo come la scrittura, e i giudei si stupiscono perché Gesù parla non come gli altri scribi, ma parla con autorità. È detto in altri punti, adesso non ho trovato esattamente il versetto, ecco. E cioè non intendono che colui di cui parlano appunto le leggi e i profeti, come è detto nel primo capitolo, è lì presente in mezzo a loro e trasmette la vera dottrina di Dio. Ecco, mi faceva impressione questo accostamento, ecco, se qualcuno vuole fare la volontà del Padre conoscerà, ecco, questa dottrina. E dopo il versetto 19, nessuno fa la legge, nessuno di voi fa la legge, ecco. Quindi questa dicotomia, diciamo così, ecco, fra, ecco, la vera interpretazione della legge e invece un'osservanza, perché poi sostanzialmente il motivo del contendere cos'è? L'osservanza del sabato, nella quale Gesù appunto ha sanato tutto un uomo. E allora mi sembrava che, ecco, l'autorità con cui Gesù, ecco, interpreta le scritture, ecco, è proprio nell'orizzonte, ecco, dell'agire sovrano di Dio, ecco, e che appunto si prende cura degli uomini, della loro condizione di creature fragili, e quindi la vera interpretazione delle scritture è proprio questa. Quella, ecco, che in un qualche modo risale, per così dire, ecco, proprio alla dottrina del Padre, ecco, che vuole il bene di tutto l'uomo, ecco, e quindi anche in sabato, anche in giorno di sabato, ecco, lui opera, e questa è la vera interpretazione delle scritture.
Mi piace molto questa discussione, perché mi sembra che Gesù abbia ragione, però per aver ragione deve dare delle ragioni, ed è tutto molto logico, e la prima cosa che fa è prendere come un segno questa osservazione, questa meraviglia. Secondo me, però pareri sono diversi, quindi non vuol dire, non riguarda grammata iden, non vuol dire le scritture, ma vuol dire è colto, parla come un maestro colto e non ha fatto gli studi superiori. E comunque questo stupore per Gesù è un semplice segno che lui prende ridicendo per forza, perché quello che io dico non viene da me. Quindi qui Gesù, è già, al capitolo quinto c'è già questo argomento, cioè l'umiltà di Gesù, la dichiarazione per la quale lui non attribuisce nulla a se stesso, la sua dipendenza totale, come prova, diciamo, come segno della verità di quel che dice. Sono argomenti che tornano nel capitolo quinto in particolare, anche altrove nel Vangelo, ma soprattutto nel capitolo quinto, no? Non è mia la dottrina, quindi Gesù non attribuisce nulla a se stesso, e credo che questo vada preso molto sul serio. E Gesù non è l'umiltà di Gesù, Gesù non attribuisce nulla. Se uno, il fatto che cercare la gloria qui è, naturalmente, quando un maestro è molto bravo e gli dicono bravissimo, è chiaro, è un uomo sapiente, è lui che riceve la gloria. Perché? Perché l'origine di quello che dice è lui. E Gesù dice, no, io non ho nessun merito in questo, nessuna, perché tutto viene dal Dio, dal Padre. Quindi mi sembra che questo sia l'argomento che mette avanti Gesù come prova della verità di quel che dice. E poi affronta il motivo per cui i giudei cercano di ucciderlo. Qui c'è anche una differenza, perché la folla è inconsapevole di questa intenzione. Alcuni, poi si vede subito dopo, al versetto 25, lo sanno, alcuni di Gerusalemme, ma c'è la distinzione fra la folla e i giudei, che in questo caso sono i capi, sono i capi che hanno deciso di ucciderlo, non la gente. E, anzi, nello svolgimento poi della discussione si vedrà come molti, per esempio al versetto 31 è detto esplicitamente, molti credettero in lui, molti dicono ma quando il Messia verrà farà. Quindi la folla qui sembra inconsapevole, chi è che se è indemoniato vuol dire, come spiegano anche gli esegeti in questo caso, vuol dire sei impazzito, sei fuori testa, ma chi è che cerca di ucciderti? Non lo sanno, forse qualcuno lo sa, ecco, come si vede dopo. Comunque Gesù spiega molto bene, questo si trova anche nei sinottici, argomenti simili, spiega molto bene il fatto che lui che l'opera di guarigione in giorno di sabato che lui ha fatto non infrange il sabato, o meglio, è un'eccezione come tante altre, in cui il sabato viene infranto perché c'è un altro comandamento più importante che deve essere osservato. In questo caso cita la circoncisione, è sempre Mosè, come Mosè ha dato il sabato, ha dato anche la circoncisione. È chiaro che quando ci sono due comandamenti bisogna stabilire chi prevale. E quindi prevale la circoncisione, e qui c'è il significato della circoncisione che è presupposto qui come un'opera di rinnovamento dell'uomo. La circoncisione anche nella Genesi ha già questo significato molto, molto chiaro, un uomo nuovo. Dio cambia il nome ad Abramo e anche a Sara e aggiunge, questo lo fa Dio, cambiare il nome. E Abramo deve da parte sua fare la sua parte, sempre come segno, che è il segno dell'alleanza. Cioè c'è bisogno di un uomo nuovo, questa è l'esigenza che c'è nella Genesi, e la circoncisione ha questo senso, è di una nuova generazione, una nuova umanità. E quindi Gesù appunto argomenta dicendo ma io ho guarito un uomo tutto intero, quindi mi sembra che sia nella stessa linea del significato profondo della circoncisione.